cultura che non ti aspetti. Bentornati a K anche questo martedì da parte mia, Sandra Sain. Questa sera il nostro menù, come sempre, prevede tanti piatti diversi per gusto, per texture, per presentazione, ma diciamo che ci occupiamo tanto di teatro nella nostra prima mezz'ora, affrontandolo da prospettive diverse, e poi ci occuperemo di modi di dire, frasi idiomatiche. Avete mai provato a tradurne alcuni da una lingua all'altra? Beh, se lo fate letteralmente, gli esiti possono essere comici o imbarazzanti. Ma come nascono e perché sono così diverse nelle diverse lingue certe espressioni? Ne parliamo alle 17:35. Poi proveremo ad onorare una grandissima scrittrice, filosofa come Simone de Beauvoir, a 40 anni dalla scomparsa. Cade proprio oggi questo anniversario. Parleremo di street food, di cultura del cibo, dalla storia, quando si parlava di cibo di strada, a oggi che parliamo di street food. Insomma, cos'è cambiato oltre a questo spostamento linguistico? E poi infine a cappa e spalla con la nostra Rachele Bianchi Porro invece ci occuperemo di digitale e scuola. Io vi ricordo come sempre il nostro numero WhatsApp 079 382 6765 per raggiungerci e raggiungermi qui in onda in emissione, e direi che come di consueto partiamo con la nostra musica. Sleep escapes me, mind needs body change, I can't see but feel. Sleep escapes me, mind needs body change, I can't see but feel. Nerves are flickering softly like wax that's burning down. I keep staring next to me, these unread books on the ground. I can hear my body talk, in my arms, my cells, my heart. I can hear my body talk, in my arms, my cells, my heart. Oh, it seems like heavy doors.
I can hear my body talk, in my arms, my cells, my heart. Oh, I opened heavy doors I didn't know exist.
Mind needs body, needs mind.
Lei si chiama Andrina Bollinger, è una giovane cantante e musicista zurighese. Questo brano Mind Needs Body è fresco di stampa, così come il suo ultimo lavoro, uscito proprio all'inizio di quest'anno, Island of Way Back. Kappa. Grande attesa questa sera per la prima all'HAC del nuovo spettacolo della compagnia Vico Quarto Mazzini, la compagnia di Michele Altamura e Gabriele Paolo Ca nel 2024, col loro ultimo spettacolo tratto dal romanzo di Nicola La Gioia La Ferocia. Si era aggiudicata ben 4 premi UBU, per cui appunto capite l'attesa e la curiosità sono notevoli. Questo nuovo lavoro peraltro vede il LAC coinvolto direttamente come produttore insieme al Piccolo di Milano, lo Stabile dell'Umbria e il Nazionale di Genova. I nostri piccoli intenti ne è il titolo. E ad alcuni di voi questo titolo non suonerà nuovo. Si tratta infatti della trasposizione teatrale del romanzo d'esordio di Bernardo Zannoni, pubblicato da Sellerio, vero caso editoriale del 2022, quando vinse anche il premio Campiello. In scena stasera 6 attori, tra i quali il protagonista è un amico di Rete 2, tante ormai le collaborazioni che possiamo vantare, spero non mi contraddirrà. Ricordo solo la serie divertente realizzata insieme qualche settimana dopo che venne al mondo il primo chatbot che trovate ancora online. Così parlò ChatGPT, insomma, bando alle ciance, do subito il benvenuto con grande slancio a Giuseppe Cederna. Bentornato a Rete 2, Giuseppe.
Grazie a voi Rete 2. Sì, mi fa piacere essere considerato come sono e come mi sento di poter confermare amico di Rete 2. Posso dirvi che sono emozionatissimo, come tutta la compagnia e come spero anche che l'autore che sta per arrivare, Bernardo Zannoni, nel presentare questo I miei stupidi intenti, che è stato riadattato, naturalmente riscritto, rimesso insieme da una squadra straordinaria. Io vorrei cominciare, prima di parlare del personaggio, dell'emozione che è questo personaggio, che è questo spettacolo, che non è solo uno spettacolo, perché vedete delle immagini, è come arrivare un po' su un altro pianeta. Sì, è teatro, siamo in carne ed ossa, non siamo finti, ma anche per noi lo è stato. Ma prima di quello vorrei dire che La squadra con cui lavoro, oramai lavoro da 45 giorni, in genere in Italia per costi produttivi, per, non lo so, per vari motivi, soprattutto per i costi, a volte per la pressapochismo e la velocità, si fa uno spettacolo in 20 giorni, 23, 24 massimo. Adesso ne abbiamo lavorato quasi il doppio e quindi essere finalmente arrivati dopo avremmo fatto 15 filate e sentire il fiato anche solo del pubblico svizzero, ma non solo, che sta per arrivare al teatro, una grande... Allora,
quindi c'è attesa da entrambi le parti, Giuseppe, c'è attesa da parte nostra di vedervi, attesa da parte vostra di un confronto con il pubblico. Tra l'altro nell'ultima settimana, se non erro, avete fatto prove proprio qui a Lugano, all'HAC.
10 giorni di prove.
Giuseppe, io provo brevemente a riassumere la storia per chi non avesse letto il libro e non sapesse di che cosa si sta parlando, perché è una storia peculiare, no? Allora, una Faina, orfana di padre, zoppa, sarà venduta dalla madre a una volpe usuraia e poi imparerà a leggere e scoprirà un libro sacro e la parola di Dio. Allora, no? Poi torniamo sulla trama, sul senso profondo del lavoro di Zannoni e su come l'hanno e cosa ne hanno fatto Altamura e Paolo Ca. Io intanto ho visto oggi sul sito dell'HAC che è stata pubblicata una tua intervista dove, introducendo lo spettacolo, racconti con grande emozione e coinvolgimento anche proprio il legame profondo, personale, che ti unisce a questo testo, a questa storia e al suo autore.
Beh, questo, quando dico che per me non è solo uno spettacolo, al di là della forza teatrale dello spettacolo, dico dico una racconto a chi vuole ascoltare, insomma, ma per forza non posso non farlo, una storia personale. L'autore di questo testo, l'autore di questo libro, che è Bernardo Giannoni, è quasi mio figlio, nel senso io ho vissuto con questo ragazzo, che adesso è diventato un grande scrittore, da quando aveva meno di 4 anni. Poi con la mamma ci siamo separati, ma lui ne aveva 12-13 anni e siamo stati insieme comunque sempre, per cui è come se pensate di avere un figlio o una figlia che scrive un'opera importante come questa e voi vi trovate per il caso della vita ad essere un attore e a interpretare il protagonista di questa storia, nata dalla testa di un ragazzo che aveva 24 anni, che conoscete da quando forse aveva appena imparato a camminare. Quindi per me entrare in scena è un'emozione straordinaria, ma è proprio anche un chiedermi, ma da quale miracolo, da quale compagnia teatrale e umana è arrivato questo
Questo dono,
regalo,
insomma, è
questo dono
certo.
straordinario. Per cui se mi vedete concentrato e dentro questo personaggio, io interpreto, possiamo dirlo, il narratore protagonista
La faina.
nella La Faina, ma nell'adattare questa storia ovviamente hanno lavorato e Michele Altamura, l'abbiamo detto, Gabriele Paolo Ca e l'altro regista. Loro parlano sempre con il noi. È bellissimo questo lavorare con due registi che parlano sempre con un noi. E questo noi ci ha in qualche modo invaso. L'altro noi che ha lavorato con loro è Linda D'Alisi, questa drammaturga, dramaturg, come si dice, che ha con loro naturalmente guidato questo adattamento e lo ha capovolto completamente rispetto a chi ha letto il libro. Insomma, lo spettacolo comincia dalla fine. Questa Faina, oramai segnata dalle sue avventure di una vita, viene accolta sottoterra in una tana di un altro compagno di vita, che è questo Isti. Insomma, capisce che in questo rifugio lui può raccontare e riscrivere la sua vita. E naturalmente, quindi lui è il presente, mentre lui parla e racconta la sua vita, il passato torna sotto forma di lui giovane, di sua madre, dei suoi fratelli, del suo amore e del grande maestro Volpe, colui che gli ha insegnato a leggere, a scrivere, a lavorare, gli ha insegnato anche la sofferenza, gli ha insegnato il tempo, gli ha insegnato la parola di Dio. Quindi già solo da questo capite che i temi fanno parte della storia dell'universo, della storia
Eh
umana.
sì, magari mi soffermo su un paio di cose, Giuseppe, perché ha una storia, in un certo senso, che ha un sapore antico, no? Una sorta di allegoria metafisica, e gli stupidi intenti dei quali racconta sono poi quelli che animano chi vuole superare se stesso, chi vuole migliorarsi, chi vuole conoscere sé e il mondo, e poi però ne deve pagare le conseguenze, ad esempio, no? E questo è un po'
Brava,
anche.
esattamente. Chi è il personaggio che fa? Tu adesso hai parlato, chi vuole superare se stesso e quindi affrontare anche i pericoli della conoscenza, ma è Ulisse, che sa benissimo che per conoscere se stessi e il mondo bisogna in qualche modo attraversare anche i propri inferni, la sofferenza. E questo spettacolo è in qualche modo attraverso la figura di questi animali che diventano quasi umani e ne pagano le conseguenze, è proprio una grandissima odissea. Per cui
E poi il fatto che i protagonisti siano
beh.
degli animali inevitabilmente ci porta a sollevare una serie di domande su cosa significhi, no? Essere umani o essere bestie. E sono domande che il protagonista poi effettivamente si pone
Si
per.
fa assolutamente sempre. Quindi voi vedrete, ascolterete delle parole molto roventi, come dire, che parlano proprio al cuore della nostra vita umana, di uomini, donne, ragazzi. Vedrete delle immagini molto belle anche, quindi parole, immagini, i suoni. La musica c'è sempre un suono, c'è un tappeto sonoro che cambia continuamente, scritto e composto da Demetrio Castellucci. Insomma, io non so, la costumista si chiama Aurora Damanti, le luci sono, vedrete, illuminare una tana, come se ci fossero solo luci che arrivano dal lato, dal buco, che non si vedono mai. Giulia Pastore è questa straordinaria light design. Insomma, è come se avessi lavorato con i più bravi e più anche umile in qualche modo, perché nessuno in questa compagnia, come si dice a Roma, se la tira. Sono tutti professionisti che fanno al meglio il loro lavoro. E che vi posso dire? È stata una fortuna anche questa, quindi.
Allora, Giuseppe, io segnalo al nostro pubblico intanto che potranno risentirti domenica pomeriggio nella puntata di Charlot in onda alle 14:35. Con te sarà ospite anche l'autore Bernardo Zannoni, i due registi Michele Altamura e Gabriele Paolo Ca e la dramaturg Linda Dalisi, della quale anche tu ci parlavi. I miei stupidi intenti debutta questa sera alle 20 all'Hack di Lugano. Resterà in scena ancora domani, poi si parte per una lunga tournée. Senti, dopo tanto parlare di animazione, va bene se ci salutiamo con un in bocca al lupo?
Assolutamente, ma scusami, non posso andarmene senza ricordare che al mio fianco devo combattere estremamente per non essere mangiato
Certo.
da una serie di attori più bravi di me, che sono Arianna Scommegna nel ruolo della faina femmina meravigliosa e anche mia figlia. Poi Leonardo Capuano che fa il maestro, la volpe, Jonathan Lazzini che fa il cane, questo grosso personaggio straordinario, nonché Michele Altamura e Gabriele Paolo Ca. Dovevo dirlo, non
Hai
posso
fatto
non dire,
benissimo, hai fatto
perché
benissimo.
sono meraviglie, dannazione, perché se mi distraggo mi mangiano e mi fanno a fette. Per cui
No, no,
ci
che la
vedremo
tournée
stasera
sarà
e domani.
lunga. Abbiamo bisogno di una faina in forma. Giuseppe,
Ok.
grazie. Allora, in bocca al lupo e alla prossima.
Grazie a voi, viva la rete, viva la Radio Svizzera.
Troppo stretti per lasciare l'acqua invadere la pelle. Mi dimentico di ieri, il tempo non fa prigionieri. Salterei da tutti i ponti per trovare un vuoto, per guardare fino in fondo tutto ciò che ero, anche dentro un pozzo nero può riverberare il cielo. E a questa corrente che mi tira indietro, mentre io vorrei volare, lascio trasportare le mie insicurezze. E a questo silenzio che si prende tutto e non mi fa mai parlare, lascerò rubare l'oro del fiume. L'oro del fiume. Polvere gialla che si confonde mentre la guardo scorre. Non so fermare, non so capire, dovrei cercare oltre, ma poi mi arrendo dentro, mi prenderò l'argento, devo dimenticare, lasciar stare l'oro del fiume. E a questa corrente che mi tira indietro, mentre io vorrei volare, lascio trasportare tutte le paure. Questo silenzio che si prende tutto e non mi fa mai parlare, lascerò rubare l'oro del fiume. L'oro del fiume.
Beh, come si poteva intuire, insomma, il titolo di questo brano era L'oro del fiume e a proporcelo era questo cantante italiano di nome Di Martino, scritto tutto attaccato all'anagrafe, si chiama Antonio Di Martino. Ma insomma, di uno spettacolo che va in scena stasera abbiamo appena parlato, di teatro continuiamo ad occuparci con un evento che annualmente ci dà il polso della scena nazionale. La Borsa Svizzera degli Spettacoli torna a Thun per celebrare il suo 50° anniversario con un'edizione che prende il via proprio questa sera dalle 19:30 al Centro Congressi di Thun. È considerato un po' l'appuntamento più importante per le arti sceniche in Svizzera e questo evento riunisce ogni anno artiste, artisti, produttori, professionisti del settore, offrendo insomma una piattaforma di incontro, di scambio, di scoperta, un evento che dura 4 giorni, quindi comincia questa sera e si chiude giovedì 18 aprile. Gli artisti, le compagnie che sono state selezionate avranno la possibilità di mostrare degli estratti delle loro più recenti creazioni. Allora, la Borsa Svizzera degli Spettacoli è organizzata dall'Associazione Professionale di Categoria T. Professioni dello Spettacolo Svizzera e noi per parlarne abbiamo il piacere di avere come ospite la co-presidente dell'Associazione Nazionale, Cristina Galbiati. Buonasera, benvenuta a K.
Grazie, buonasera a voi.
Io lo ricordo, insomma, il nostro pubblico ormai la conosce, ma è anche regista teatrale, fondatrice di Trickster P. Allora, senta Cristina Galbiati, per prima cosa, io ho cercato di dare un po' un quadro, ma chiedo a lei, che è più che un'addetta ai lavori, essendo anche direttamente coinvolta, come possiamo descrivere la Borsa Svizzera degli Spettacoli e a chi si rivolge? Solo agli addetti ai lavori?
No, la Borsa Svizzera degli Spettacoli è nata per gli addetti ai lavori, nel senso che è nata proprio come una grande occasione di incontro in cui vengono concentrati in pochi giorni appunto degli estratti di spettacolo che professioniste e professionisti della programmazione possono vedere, ma negli anni ha avuto un grande sviluppo, uno sviluppo che ha portato a incontrare il pubblico numerosissimo che arriva a Thun e soprattutto un pubblico di professionisti e professioniste legate anche ad altri ambiti della scena, quindi non solo programmatori o programmatrici, grazie a un ricco programma collaterale che accompagna quelli che sono gli spettacoli e che va a concentrarsi anche su quelle che sono tutta una serie di tematiche fondamentali legate a quella che è l'ambito delle arti sceniche, ma direi dell'ambito culturale in senso più ampio.
Senta, la prima Borsa Svizzera degli Spettacoli si è svolta l'8 maggio 1976 ad Aarau. L'edizione di quest'anno celebra i 50 anni, quindi un anniversario insomma decisamente importante. Ma quali sono stati i cambiamenti più significativi nel corso degli anni? No, dicevo che voi tenete un po' il polso dell'evoluzione della scena teatrale nazionale.
Allora, io dal mio punto di vista forse i cambiamenti più significativi sono stati sicuramente il fatto di diventare una manifestazione sempre più nazionale, è nata chiaramente con questa vocazione nazionale ma molto concentrata sulla Svizzera tedesca, sia come tipo di pubblico che come tipo anche di genere, molto legata a qualcosa, quella che in Svizzera tedesca si chiama la Kleinkunst, e negli anni lo sforzo è stata proprio quella invece di renderla una manifestazione nazionale che possa mettere in contatto anche artisti e programmatrici e programmatori provenienti dalle diverse regioni linguistiche e non solo, perché abbiamo anche una forte rete internazionale e soprattutto un'apertura verso generi anche diversi. Per esempio quest'anno si inaugura un nuovo progetto legato proprio al teatro per l'infanzia e la gioventù che realizziamo in collaborazione ad Assitege, altra associazione professionale di categoria, proprio anche per aprire lo sguardo su nuovi pubblici e su nuove possibilità di incontrare pubblico.
Quindi questo per voi è un elemento centrale, cercare, no, di rappresentare la varietà delle arti sceniche e la varietà di pubblici potenziali.
Assolutamente sì, poi diciamo che un'altra delle caratteristiche fondamentali della Borsa Svizzera degli Spettacoli è proprio quella anche di avere dei formati che possono adattarsi a quelli cosiddetti piccoli palcoscenici, quindi a piccole sale, a sale magari non necessariamente legate a quella che è la grande circuitazione dei teatri stabili, ma che sono in realtà nel contesto svizzero molto presenti e molto importanti. Pensiamo anche solo al Canton Ticino, quante piccole sale abbiamo, certo, che hanno proprio dimensioni ridotte ma che allo stesso tempo hanno un forte legame col territorio, un forte contatto con il pubblico, e quindi per chi si occupa di programmazione il fatto di poter avere concentrato in 3-4 giorni di programmazione una grande varietà di proposte è chiaramente un'occasione molto ghiotta, direi.
Senti, abbiamo parlato del passato, abbiamo parlato del presente, ma guardando al futuro, quale direzione si può immaginare o quale immagina lei per la Borsa Svizzera degli spettacoli?
Dunque, per me uno dei punti fondamentali, ed è quello che proprio come associazione di categoria su cui mettiamo un forte accento, è veramente questo aspetto nazionale. La Svizzera è un paese piccolo, ma è un paese dal punto di vista artistico delle arti sceniche molto, molto diviso, nel senso che ci sono, chiaramente c'è la questione linguistica che gioca un ruolo fondamentale, ma c'è anche proprio una questione legata all'estetica e ai tipi di sistemi teatrali diversi. E quindi lo sforzo che è stato fatto in questi anni è stata proprio quella di rompere le barriere, rompere i confini e cercare di avere una manifestazione che guarda al futuro mettendo in collegamento questi diversi, forse questi diversi sistemi, oserei quasi dire. E penso che sono stati fatti dei grandi passi, ma penso che questa sarà anche la grande sfida per il futuro, tanto più in un mondo in cui siamo sempre più globalizzati ed è molto importante che un piccolo paese come il nostro sia in rete all'interno e sia capace poi anche di mettersi in rete verso l'esterno.
Allora, ricordo che l'appuntamento è questa sera al Centro Congressi di Thun a partire dalle 19:30. Si inaugurano, c'è la serata di apertura della Borsa Svizzera degli spettacoli. Questo evento va avanti fino a questo giovedì. Il programma è fitto di proposte artistiche, workshop, abbiamo sentito, aperto al pubblico, per cui vi segnalo anche il sito borsadegli spettacoli.ch, insomma, per consultare il programma ed eventualmente acquistare i vostri biglietti. Cristina Galbiati, grazie per essere stata a Rete 2 e un buon lavoro.
Grazie mille a voi e alla prossima.
Alla prossima, buona serata.
Grazie.
Mamma mia, che acuti, che voce! Questo è un brano tratto dal musical Hair del 1979, ve lo ricorderete, no? Di Miloš Forman, Aquarius, Ren Woods, 17:30, il momento per noi dell'informazione.
K.
Simone Raimunda disparou as luanas. A palavra bunda é o português dos Brasis. A Janaínas todas foi Leila Diniz. Os nomes dizem mais do que o que cada uma diz. Somos mulatos, híbridos e mamelucos, e muito mais cafusos do que tudo mais. O português é o negro dentre as eurolínguas. Superaremos cãibras, furúnculos e ínguas. Conaras, betânias e elis, faremos mundo feliz. Únicos, vários, iguais. Rio Canaveses, Belém, Natal, Vitória do Espírito Santo. Bomba luminosa sobre o capital. A quem além do seio do bem e do mal. Teimosos e melódicos no nosso canto. Católicos de axé e neopentecostais. Nação grande demais para que alguém engula. Avisa os navegantes, bandeira da paz. Ninguém mexa jamais, ninguém roce nem burma. João Gilberto falou. E no meu coco ficou. Quem és e quem sou? Somos chineses. Moremos a Belê, agora amanhã. Nosso futuro vê açaí e guardiã. Ouvirá jaras, meu carimã, saputi. Virá que eu vi, virá, virá, virá que eu vi. Irene, rirá, Noel, Caimari. Tudo em buarcará na arca de zumbi. Belê, amor, amor, manhã. Nosso futuro vê açaí e guardiã. Ubirajaras, mil carimã, saputi. Vira que eu vi, vira, vira, vira que eu vi. Irene, rira, noel, caim, ari. Tudo em buarcará na arca de zumbi. Sabé.
Si chiude così questo brano di Caetano Veloso, Meu Coco. 17:38, siamo di nuovo a K. Sandra Sain al microfono. Vi ricordo lo 079-382-6765 è il nostro numero di WhatsApp. E adesso, come vi anticipavo, parliamo di lingue. Perché? Perché oggi più che mai le lingue si incontrano, si mescolano, si contaminano, no? A vicenda. Tutto sembra immediato, traducibile, soprattutto se pensiamo al ricorso all'intelligenza artificiale. Eppure io non so se vi è mai capitato di inserire un testo e capire che ChatGPT o qualche altro, insomma, chatbot aveva tradotto letteralmente un modo di dire o un proverbio. Immaginate ad esempio di tradurre poser un lapin come porre un coniglio invece che come dare buca, no? Insomma, dietro espressioni semplici si nascondono immagini, si nascondono abitudini, riferimenti culturali che identificano poi tradizioni, usanze, sono il frutto di profonde sedimentazioni storiche la cui etimologia non è neanche sempre di facile ricostruzione, no? Dal salame sugli occhi ai Tomaten auf den Augen haben. In italiano avere i pomodori sugli occhi, non sarebbe, o passando per maschere, gatti, prugne. Insomma, in Svizzera convivono più culture linguistiche e quindi qui da noi questo fenomeno è ancora più evidente. Allora, per approfondire l'argomento, siamo collegati con Sofia Moresoli Bertoli, autrice dell'articolo sul portale RSI dedicato al tema. Buon pomeriggio, benvenuta a K, Sofia.
Buon pomeriggio, grazie, grazie mille.
Ci mancherebbe. Allora, Sofia, dal Ticino alla Svizzera romanda, alla Svizzera tedesca, i modi di dire cambiano forma, ma spesso non conservano un po' lo stesso significato. Allora, tu esplori un po' da dove nascono questi modi di dire e come fanno a sopravvivere, che anche non è poco affascinante, no? Espressioni come vecchio come il cucco, non è facile capire da dove arrivi e come mai ancora oggi la usiamo.
Esatto, ma trovo che la parte affascinante dei modi di dire sia proprio quella, cioè che in realtà noi possiamo usarli, anche un bambino può utilizzarli senza sapere dall'origine, sapere da dove vengono, perché la loro immediatezza è comunque talmente ancorata alla nostra cultura, alla nostra lingua, che funziona, non ha bisogno di spiegazioni ulteriori. Dopo, per curiosità, come ho fatto io, può essere simpatico capire quale sia l'origine vera e propria.
Ecco, ma dicevi, quindi sopravvivono per secoli grazie a questa loro immediatezza. Siamo un po' superficiali però, allora, nell'uso della lingua, non ci poniamo domande.
Ma dipende, più che superficiali siamo talmente abituati a questi piccoli scrigni di tradizioni che a volte non ci diamo più peso, quindi sì, una superficialità forse c'è, però bisogna riconoscere anche in questa potenza della lingua nel riuscire a trasmettere dei messaggi senza spiegarli, perché è una cosa secondo me affascinante.
Hai ragione, va bene, il bicchiere è mezzo pieno. In un contesto multilingue come questo svizzero, no? I modi di dire riflettono però la cultura che è propria di ciascuna lingua, o no?
Sì, sicuramente. Infatti la parte più interessante forse è quando proviamo a tradurli, questi modi di dire, come dicevi tu in apertura, che hai provato a farlo fare all'intelligenza artificiale, perché la lingua diventa proprio un momento di incontro tra tradizioni e cultura, che sono per forza di cose legate a un territorio specifico, a un luogo, e quindi i tedescofoni avranno, i germanofoni avranno la propria cultura che si riflette nei modi di dire, noi altrettanto, e chiaramente anche i romandi col francese.
Senti, c'è un esempio, un modo di dire, una locuzione che ti piace particolarmente, che diciamo così ti ha stimolato particolarmente, magari declinata anche nelle varie lingue, no? Per assaggiarne un po' le differenze.
Sì, io è la prima su cui ho riflettuto, che poi quindi ha fatto partire un po' il tutto, che quindi è diventata la mia preferita, è quella in italiano. Noi diciamo "non sono cavoli tuoi", con questo protagonista al cavolo che tra l'altro ricorre in tantissime espressioni. Invece in francese non c'è più il cavolo e diventa "c'est pas tes oignons", quindi ci sono le cipolle protagoniste. E i tedeschi cosa potevano scegliere se non la birra? Perché dicono "das ist nicht dein Bier", sempre per esprimere però il medesimo concetto, non sono affari tuoi. Quindi questo è il mio preferito in assoluto, ti direi.
Beh, effettivamente però poi uno parte con l'immaginazione e cerca di capire perché proprio i cavoli abbiamo scelto, no? Perché se la cipolla mi sembra molto vicina alla cultura francese e la birra ai tedeschi, non ne parliamo mai, il cavolo alla cultura.
Infatti è perfetto, secondo me, proprio per trasmettere questa cosa di legame con le tradizioni, in questo caso gastronomiche, culinarie, però rende bene l'idea, direi.
Allora, i modi di dire come la lingua, adesso abbiamo parlato della loro resistenza nel tempo, no? Però in realtà sono anche costantemente rinnovati, perché la nostra creatività linguistica è inesauribile.
Sì, cambiano, cioè la lingua cambia con noi e quindi ne nascono di nuovi, però appunto trovo sempre simpatico che alcuni più di altri poi chiaramente sopravvivono più a lungo e più in uso, perché dopo possono sopravvivere ma magari non sono più così diffusi, ecco, anche quello bisogna considerarlo.
Va bene, allora questa sera proviamo a parlare solo con locuzioni, frasi fatte e modi di dire. Vediamo tornando a casa che cosa succede.
Cosa ci viene in mente, bello.
Compito per la sera. Insomma, Allora, grazie Sofia Moreso Libertoli per essere stata con noi a K. Ricordiamo che per chi volesse approfondire, insomma, questo tema che è leggero, perché è trattato con leggerezza in modo divertente, ma ha chiaramente una sua sostanza, no? Linguistica e culturale, l'articolo si può recuperare sul nostro portale RSI Cultura. Sofia, grazie, a una prossima occasione.
Grazie mille, grazie, buona serata a tutti.
A guerra.
Erindo monde cristallina, pondo viga pa fare passai soltata. A chi un picciarella, rira gomma che. A guerra, guerra farnuta, a pascio marcata, intorno a te, sta fama delle sue. Una balena te va a fare, a guerra farnuta, ma trova fatica vincere. Mi esazza dell'enzurata, facita la strada in a te. La prima quattro sora può fa cammare in coppa, de signore che la riesce rindo fuoca. A guerra, guerra è fornuta, ma trova fatica vincere. Dell'enzurata, baci dalla strada in te. La prima quattro sorbo fa cammare in coppa, te signora che la riesce rindo fuoco. A guerra fornuta, pa trova fatica vincere.
Canzone di una grazia, di una delicatezza squisita, questa di Alessio Arena, A guerra, che è anche una storia che ci tengo così a mettere in risalto. È una canzone tratta da un album appena uscito che si chiama Antonietta. Lui è uno scrittore, oltre che cantante napoletano, Alessio Arena, e questo disco ha una sorta di breve epopea in sei canzoni. È la storia di Antonietta Fiorentino, nata a Napoli nel 1935, scomparsa nel 22, raccontata a partire dal suo ultimo giorno, andando a ritroso fino all'infanzia nella città appena svegliatasi dall'incubo della guerra. C'è poi l'emigrazione in Piemonte con il lavoro in fabbrica, il primo e unico amore, le avventure poi di una famiglia nata sotto il segno di un immaginifico matriarcato. Insomma, davvero un bellissimo pezzo, un bellissimo lavoro.
Son bicheros, vinieron escapando de Santiago del Estero. La pobreza los persigue, no los quiere abandonar.
sueño lágrima andando, van rodeando tu ciudad. Un día con su papá tomaron tierra y se plantaron de verdad, como se planta uno en la guerra cuando se trata de morir o matar. Con la misma mano con la que hicieron tu ciudad se levantaron una casa, con lo que pudieron encontrar. Con cartón, sueños y un poquitito de chapa. En los trabajos tienen que ocultar su condición y pertenencia de milleros, y la gendarmería para entrar en su casa los trata como si fuesen extranjeros. Son villeros, vinieron escapando de Santiago del Estero. La pobreza les persigue, no los quiere abandonar. Puro sueño, lágrima andando, van rodeando tu ciudad. Vos te quejas porque tenés un hospital a 15 cuadras de distancia. A ellos no los va a buscar a su casa ni una puta ambulancia. La que sobra de la que vos tomás se la dan a sus pibes en el barrio, para matarlos bien muertos, para matarlos a diario. Son lo que quedó al costado de tu civilización y de tu estado. Nadie les reconoce sus derechos, nadie les ve la humanidad. Son villeros, vinieron escapando de Santiago del Estero. La pobreza los persigue, no los quiere abandonar. Puro sueño, lágrima andando, van rodeando tu ciudad.
Addirittura gli spari. In chiusura di questo progetto discografico vi avevo già parlato ieri sera, un'altra delle chicche scovate per noi da Corrado Antonini, Letteratura che suena, progetto delle biblioteche della città di Buenos Aires con la casa editrice Classe Turista, in cui diversi musicisti reinterpretano non dei classici della letteratura argentina in forma di canzone. E qui abbiamo sentito lo scrittore e cantante Gris Fer, che ha messo in canzone il poema epico Martin Fierro del 1872 di José Hernández, considerato un capolavoro del genere gauchesco in Argentina e in Uruguay. Ieri in questo spazio vi ho raccontato di una donna, Lauren Sanchez Bezos, giornalista americana, ora nota internazionalmente in quanto ricchissima moglie del fantaricco Jeff Bezos di Amazon. Dopo quel ritratto a metà tra farsa e grottesco, beh, oggi invece vorrei riossigenarci tutti e tutte e guardare a un'altra personalità, a un'altra donna ancora molto presente ed influente, sebbene sia scomparsa 40 anni fa precisi. Simone de Beauvoir è stata una donna di straordinaria forza, filosofa, scrittrice, esistenzialista convinta e coerente, attivista politica, donna libera e radicale e sì, anche compagna di vita di Jean-Paul Sartre. Nel 1949 pubblicò Il secondo sesso, un libro che è stato considerato da subito un testo capitale del femminismo, anzi, addirittura eletto a Bibbia del 1968 francese. Simone de Beauvoir spiegava come donna non si nasce ma si diventa, ovvero come la condizione femminile non sia il risultato di un'ineluttabile biologia, bensì il prodotto di un chiaro condizionamento sociale. Nelle 700 pagine del suo saggio analizzava lo sguardo che per secoli si è posato sulle donne e il loro corpo, addirittura ricostruendo come per molto tempo alle donne non venisse riconosciuto nemmeno un ruolo attivo nella maternità. Erano solo incubatrici di minuscoli omini già formati e contenuti nello sperma maschile. Una lunga dissertazione storica e filosofica la sua per arrivare a sostenere la necessaria e urgente liberazione delle donne. Provate ora a pensare a com'era la vita in Europa quando questo libro uscì, quasi 70 anni fa. La Seconda Guerra Mondiale da poco terminata, il continente in ricostruzione, una crisi demografica alla quale fare fronte, le colonie che premono per diventare ex colonie. Dalla prospettiva femminile l'elenco potrebbe comprendere inoltre il diritto di voto non ancora acquisito in molti paesi, bassa scolarizzazione, scarse possibilità professionali, pregiudizi che vogliono le donne naturalmente domestiche e addomesticate. Come sempre nella storia è difficile, no, rintracciare il momento in cui si è accesa la prima scintilla del cambiamento. Di certo però quando nel 1949 la de Beauvoir dà alle stampe Il secondo sesso, sono in molti a rimanerne sconvolti. E da lì in poi molte donne troveranno in questo ponderoso saggio lo strumento per analizzare e comprendere la propria situazione spesso di sottomissione mascherata, nonché le ipotesi di cambiamento elaborate da una filosofa che aveva fatto di tutto per costruire la propria esistenza attorno al pilastro della libertà. Simone de Beauvoir è nella memoria di molti di noi una splendida signora con un austero chignon, un tailleur accollato in foto in bianco e nero che virano al seppia. Ma era anche Castor, il soprannome che ricevette da bambina in famiglia e che Sartre usava volentieri e con affetto. Si dice che venisse dall'assonanza del suo cognome con la parola castoro, in inglese, beaver. Lei ne andò sempre orgogliosa. I castori sono gli unici mammiferi che, oltre agli esseri umani, sanno modificare l'ambiente loro circostante. Beh, il suo lavoro ha posto certo un argine e deviato il corso della corrente.
Assume our thrones with a haphazard grace, attached to transitions from disgrace to any place, regal until the destination arrives, riding by the side of a man old enough to be my father, loving me like a child. A shameful secret, puffy and exposed, bulging, bulging, bulging in his back pocket. On the a new shirt, while his wife's heart drapes the bottles he kisses to forget her face, to forget his children, his other love. Promise of a future killed by the past, a taxi queen, riding the distance of distilled delusion, lighting a worn road in the mind where he drives sorrows older than the promises he could never ever keep. Thank you.
from a new day rising. His hand on my thighs, his eyes inside mine, looking into a home that I could be. When I feel like home to him, I feel like I could be home to myself.
Ooh. Viene dal Sudafrica questa cantante che si chiama Tutu Puane, spero di averlo pronunciato correttamente, Illicit Love, il titolo del brano. E per i nostri consigli di oggi, come facciamo sempre il martedì, guardiamo il cibo, la cultura gastronomica, la nostra cultura, la nostra salute, e lo facciamo in collegamento con Alice Tognacci. Ben ritrovata, Alice.
Ciao Sandra e buonasera a chi ci ascolta.
Allora Alice, io anche oggi ho spulciato, no, sul canale Food della nostra RSI, dove pubblicate sempre tanti articoli, video, non solo ricette ma proprio approfondimenti, no, su questi temi, e c'è qualcosa che mi ha molto incuriosito. A me ha incuriosito forse una parte che riguarda più uno slittamento linguistico. Tu hai ricostruito la storia di un fenomeno, mi spiego. Un tempo esisteva il cibo di strada. Oggi noi parliamo continuamente di street food, che sembra la versione, no, più elegante, più fashion della stessa cosa, ma in realtà non è la stessa cosa. Allora Alice, ci aiuti a capire che differenza c'è tra cibo di strada e street food?
Sì Sandra, perché la differenza c'è ed è molto importante, soprattutto da un punto di vista culturale del cibo e di storia della gastronomia, perché proprio come, diciamo, il pensiero più lineare che viene da fare è usare street food come se fosse semplicemente la traduzione moderna, no, di una pratica antica. E quando invece non è assolutamente così. Oggi con street food indichiamo sicuramente un fenomeno contemporaneo, fatto di festival, dei famosi food truck che si animano con i panini gourmet di varie forme e fondamentalmente di tutto quello che è cibo da consumare in movimento. Ed è una formula che, come giustamente dicevi tu, ha preso anche una piega un po' modaiola, no? È quasi diventato puro intrattenimento. Ma il cibo di strada tradizionale, inteso come mangiare di strada, nasce in un altro modo, in un altro contesto. È una pratica storica intanto, profondamente legata a un territorio che quindi ha i propri ingredienti, le abitudini delle persone che abitano quel luogo e quindi anche i modi di vivere. È importante.
No, ecco, appunto, sì. Volevo capire, allora, ogni luogo, no, appunto, come ha una propria cucina, una propria gastronomia, sviluppa anche un proprio cibo di strada, ma adesso sono curiosa di capire qual era l'uso, le occasioni nelle quali si consumava questo cibo.
Ma allora, intanto c'è da dire che è un cibo che nasce come necessità e quindi, come ogni cibo che nasce dal basso, diciamo così, racconta proprio l'identità di un popolo e vita concreta. E a me piace sempre dire che il cibo di strada, il mangiare di strada, diventa proprio un indicatore sociale fortissimo, perché ci dà proprio una fotografia storica di un preciso momento storico, appunto, e di una società e popolazione. E di base nasce con le città, quindi dove ci sono tutti quei punti di incontro, possono essere i mercati o i porti, e soprattutto luoghi di lavoro. Le prime tracce addirittura risalgono già a un mondo antichissimo, quindi siamo nell'Egitto, dove si friggeva pesce da vendere per strada e soprattutto nelle zone di passaggio come per esempio il porto di Alessandria. Poi si passa in Grecia e quindi le strade di Atene, si racconta che vivevano con venditori ambulanti che deliziavano i passanti con zuppe, minestre di ceci e fave, che erano materia prima fondamentale, no, in Grecia, E poi c'è tutto il mondo romano, che forse Sandra è anche il riferimento più affascinante, perché oggi a Pompei ed Ercolano vediamo ancora i resti di questi mangiari di strada, perché sono ancora presenti quelli che vengono chiamati i termopoglia, cioè questi piccoli punti di ristoro aperti direttamente sulla strada, con dei veri e propri banconi e contenitori incassati nella pietra per servire cibo e bevande. E ci sono diverse foto, se si cerca anche online si trovano facilmente, e è impressionante come effettivamente assomiglino tantissimo alle nostre cucine, semplicemente erano in strada. E la cosa interessante è che non si tratta di una curiosità marginale, cioè al tempo era un'abitudine molto diffusa utilizzare questi termopoglia, avere la presenza dei termopoglia, perché molte case, soprattutto quelle delle classi meno abbienti, non avevano le cucine. Quindi loro necessitavano di avere un punto per ristorarsi. Quindi non era una scelta occasionale o ricreativa, ma era parte fondamentale e normale della vita urbana. Ecco che torna il discorso, Sandra, del mangiare di strada come un indicatore sociale, no? Che ci dà una fotografia.
Allora, sarà che sono le 6:05? A me sta cominciando a venire fame, te lo dico, Alice, ma non so perché il martedì con te finisce sempre così, che io esco dallo studio sognando qualche cosa da mangiare. Uno degli esempi più forti, più curiosi che fai nel tuo pezzo è quello dei mangia maccheroni, scritto tutto attaccato, napoletani. Allora, ce lo racconti?
Sì, è un esempio bellissimo per me, perché mostra come effettivamente un cibo popolare possa diventare identità culturale, ma soprattutto perché entra nell'immaginario collettivo forte di questi uomini, soprattutto perché appunto si parla sempre di lavoratori, che mangiavano spaghetti con le mani. E ritorniamo anche a un'immagine, Sandra, se ti dico mangiare gli spaghetti con le mani, cosa ti viene in mente?
A me viene in mente Totò.
Certo, certo, perché proprio Totò riporta in Miseria e Nobiltà l'immagine di appunto lui che si abbuffa in questa ciotola di spaghetti mangiandole con le mani. Fondamentalmente ci riporta alla Napoli del 600 e 700, dove la pasta diventa intanto centrale nell'alimentazione popolare, perché era economica e saziava molto, e quindi dava da mangiare a un'ampia fetta della popolazione urbana. E veniva servita con una generosa grattata di formaggio e appunto mangiata con le mani. Il formaggio, Sandra, perché per arrivare allo spaghetto al pomodoro bisogna aspettare che il pomodoro arrivi in Europa, quindi siamo nell'Ottocento. E una cosa carina che trovavo nei miei libri di storia della gastronomia, che ho studiato per tanti anni a scienze gastronomiche, è che addirittura Goethe, durante il suo viaggio in Italia, riporta proprio una descrizione di questi mangia maccheroni e osserva come questi spaghetti si trovavano ovunque e a poco prezzo. Quindi anche lui non vede solo un alimento, ma un tratto distintivo della città e della popolazione.
E tornando invece all'oggi e allo street food, che cosa ne possiamo dire in conclusione? Cos'è mutato? Le principali differenze? Tu come lo vedi?
Ma allora, intanto che questa cosa ci dice che il bisogno di mangiare nello spazio pubblico sicuramente non è mai scomparso, e anzi ce ne stiamo riappropriando, no? Anche se chiaramente ha cambiato forma. C'è chi lo propone riscoprendo ricette della tradizione, chi reinventa preparazioni popolari in chiave contemporanea, magari lavorando anche proprio con prodotti locali. Ed è facile trovare anche l'intreccio di culture diverse, quelle che si possono chiamare, no, le proposte fusion. A mio avviso, però, lo street food contemporaneo funziona davvero quando non dimentica la sua origine, cioè quando anche nella sua forma più modaiola, visto che questo termine l'abbiamo già usato, sì, quindi me lo passi, continua a parlare di semplicità e riconoscibilità di un territorio, quindi non scopiazzare, diciamo così, quello che fanno magari anche altre culture, ma farlo proprio e pensare alle radici, no? di una tradizione.
Allora, io premetto, la cipolla in agrodolce, la cipolla caramellata sono squisite, mi piacciono tantissimo, ma mi sento dal cuore di lanciare un appello, per favore, non in ogni cosa.
Hai ragione, hai ragione, hai toccato proprio un punto, mi trovi molto d'accordo.
Beh, ah, se sei d'accordo tu, allora mi sento proprio a posto, guarda Alice, grazie, perché se è d'accordo l'esperta, ho la coscienza pulita. Grazie mille Alice Tognacci, io ricordo di andare sul nostro canale Food RSI dove potete recuperare queste e tante altre storie che riguardano il cibo che mangiamo, come lo mangiamo, perché lo mangiamo e quanto ci piace anche, vero Alice?
Tanto.
Una buona serata, a presto.
Grazie a voi, buonasera.
Vida conocí mujer igual a la flaca coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fue, solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loco.
Ed eccoci al momento di cappa e spalla anche questo pomeriggio. Allora, per prima cosa ci tengo con grande piacere a dare il benvenuto nel nostro studio a Rachele Bianchi Porro. Ciao Rachele.
Ciao Sandra, grazie dell'invito.
Ci mancherebbe. Allora Rachele, ieri c'era qui in studio Pietro Montorfani e con lui abbiamo parlato di biblioteche, di quella che lui ci metteva in risalto come una delle poche buone notizie che arrivano dall'America di Trump in questi tempi, ovvero il fatto che non è riuscito il piano di un taglio consistente e cospicuo di fondi al sistema bibliotecario nazionale statunitense. Se cito la puntata di ieri è perché in qualche modo di biblioteche parleremo anche con te, andiamo anche con te all'estero. Il punto di partenza però è un altro, cioè guardiamo ad un esperimento che è stato fatto nelle scuole. Allora ti cedo la parola.
Allora, è un esperimento fatto in Norvegia e un controesperimento fatto in Norvegia. La Norvegia, in questi giorni c'è la Bologna Children Books Fair, che è forse una delle fiere del libro dedicato alla letteratura per l'infanzia più importanti globalmente.
E che noi anche copriamo a Rete 2, evidentemente.
Certo. E che ha come paese ospite, quindi come saprete, la Norvegia. In Norvegia è stato fatto 10 anni fa questo grande esperimento sociologico colossale, mi viene da dire anche con un'atmosfera molto virtuosa nelle intenzioni. Cioè, loro che cosa hanno fatto? Hanno detto: annulliamo le differenze di classe, diamo a tutti le stesse possibilità, ce lo possiamo permettere economicamente, quindi a tutti i bambini che vanno alla scuola dell'obbligo fin dalla prima elementare regaliamo un tablet che era a disposizione dei bambini. I bambini se lo potevano anche portare a casa, non c'erano restrizioni, con poca possibilità anche da parte dei genitori di controllare che cosa avvenisse lì dentro. Questo era pensato appunto per offrire a tutti degli strumenti tecnologici all'avanguardia e far sì che tutti i bambini potessero partire alla pari.
Quindi anche con delle modifiche, immagino, alla didattica, no?
Ma certo.
Alla scuola, utilizzando questi strumenti digitali. Beh, mi ricordo se n'era tanto parlato come appunto un po' un faro, no?
Certo, perché insomma sembrava l'avvenire, sembrava il futuro alla portata di tutti. E poi però che cosa è successo? Che questi bambini sono cresciuti e negli ultimi 10 anni la capacità di comprensione dei testi da parte dei bambini norvegesi è precipitata nelle classifiche internazionali. Naturalmente non è solo quel tablet il responsabile, sappiamo tutti che cosa è successo negli ultimi 10 anni rispetto allo sviluppo del mondo digitale e che cosa sia successo ai nativi digitali, cioè a quei bambini che sono nati quando già non c'era più una distinzione tra un mondo virtuale e un mondo fisico. Però naturalmente campanello d'allarme, quindi la Norvegia cosa ha fatto? Marcia indietro.
No, questo poi mi interessava perché se è vero che è un problema adesso globale di queste giovani generazioni, no? Perché appunto sono disabituate a prestare attenzione alla lentezza della lettura, a questo tipo di esercizio, è così globalmente, ma la Norvegia sembra averne risentito in modo particolare.
Sì, ti dico, la responsabile del programma per i ragazzi della più grande biblioteca comunale di Oslo, Marianne Jurman, ha proprio detto: quanto siamo stati naif, hanno dovuto fare una marcia indietro clamorosa. Ora gli strumenti digitali sono vietati a scuola fino al compimento dei 16 anni di età, ma soprattutto proprio per riportare i bambini e i ragazzini nelle biblioteche, che erano un po' scomparsi, sono stati pensati tutta una serie di accorgimenti, di iniziative, di coinvolgimenti del pubblico appunto eletto, quindi i piccolini, affinché si potesse fare una marcia indietro anche in quel senso.
Beh, decisa marcia indietro.
Ma una decisa marcia indietro. Per esempio, una cosa che mi è piaciuta moltissimo: ci sono delle biblioteche vietate agli adulti, cioè entrano solo i bambini, lasciano naturalmente gli strumenti digitali all'esterno e poi entrano e quello è
il
loro.
Io sono
mondo.
Una brutta persona, stavo già pensando: bello, così i genitori nel mentre fanno la spesa.
Esatto, ma noi siamo due mamme, stiamo pensando la stessa cosa. No, poi ci sono addirittura dei consigli di giovani, nel senso che i ragazzi vengono assunti, se vuoi, dalle biblioteche, pagati per un paio di ore alla settimana, $18 all'ora, per pensare delle iniziative che riportino i loro coetanei all'interno delle biblioteche. Cioè, fanno proprio da consulenti per le biblioteche. E poi naturalmente ci sono, organizzano dei weekend di scrittura, ci sono delle vacanze culturali dedicate al tema letterario, pensate per i più piccoli e promosse proprio a livello nazionale. Ci sono addirittura presentazioni di libri che vengono organizzati nelle scuole affinché questo oggetto magico, bellissimo, che si sfoglia e che è interattivo in un modo che i social, secondo me, un po' si sognano, torni a far parte dell'universo culturale dei bambini.
Stavo pensando, prima citavi, no, questa dichiarazione dove si parlava di naivete, di ingenuità, e devo dire che spesso quando abbiamo a che fare con il digitale, che in qualche caso, diciamo, la comprensione di questo universo un po' ci supera e ci sfugge, beh, spesso siamo ingenui, partiamo di grande slancio con grande slancio pensando che possa risolvere tanti problemi, e poi, come in questo caso, insomma, ci si rende conto che forse un po' più di accortezza, un passo alla volta, un po' di ascolto non sarebbero stati male.
Beh, di sicuro, insomma, il digitale e le nuove tecnologie, non possiamo essere ciechi, offrono, certo, delle enormi possibilità a tutti noi e quindi ai ragazzini e ai bambini come a tutti noi.
Ma anche nella didattica sappiamo che, ad esempio, per tante anche problematiche legate alla ADHD, alla dislessia, eccetera, questo tipo di supporti digitali possono essere estremamente preziosi.
Ma certo, non si tratta di fare, insomma, i talebani e dire vietiamoli e basta e non servono e torniamo al mondo di prima. Il mondo di prima non esiste più, lo dicevamo poco fa. Questi bambini sono nati in un mondo in cui quella distinzione che noi abbiamo ancora molto chiara in mente non esiste, non ha assolutamente senso la vita online e la vita offline, tanto che oggi ci sono dei filosofi che parlano di modalità on life, no? Per inglobare questi due universi. Però è chiaro che gli strumenti digitali aumentano il rumore di fondo, e nel rumore di fondo si fa molta fatica a capire come pensare, a capire come leggere e a capire come dare forma ai propri pensieri. Forse è questo che dovremmo tenere presente.
Grazie Rachele per essere stata con noi anche oggi, per aver commentato questa notizia. Noi non corriamo dalle nostre parti questo rischio, insomma, la digitalizzazione delle scuole così massiva e ben lontana.
Anzi, c'è la nuova iniziativa del DEX che è appena entrata in vigore, quindi siamo salvi.
Esatto, va bene, grazie Rachele, alla prossima.
Grazie a voi, a presto.
Manda segnale alla deriva ed io lo decifrerò nel planetario di carne viva in cui io ti aspetterò. Ma luna che cala in sipario, dimmi che mi cercherà. Da un pesce ascendente in acquario, puoi aspettarti di me. Nell'universo che mi fa esplodere come un pianeta che non c'è già più, mi sono perso, vienimi a prendere nelle galassie dove abiti tu, come una stella polare. Che non sospettavi, io ti riceverò senza parlare, senza un'antenna, mi sintonizzerò. Un pesce ascendente in acquario, io non so dire di no. Tu gioco, partita, sipario, e svanisco in un buco nero. Nell'universo che mi fa esplodere come un pianeta che non c'è già più, mi sono perso, vienimi a prendere. Continui a brillare. Oh.
manda segnale alla deriva ed io lo decifrerò.
Gio Barbieri, bellissimo questo pezzo, devo dire, per me personalmente è sempre un piacere quando lo ritrovo, non so per voi, spero, mi auguro evidentemente sia così. Pesci ascendente in acquario, sono le 18:25, la nostra puntata di K anche per oggi si sta avviando alla conclusione. Beh, io devo ringraziare i colleghi che mi hanno dato una mano oggi nell'allestire insomma questa puntata, in particolare la Litta del Parente, ringrazio tutti gli ospiti, tutte e tutti voi per essere stati all'ascolto. Come dicevamo poco fa con Alice Tognacci, a me è venuto un certo appetito, magari qualcuno di voi sta già cucinando. Allora a tutti una buona cena, una splendida serata, ci ritroviamo puntuali domani sera alle 17 su Rete 2 per K. Un saluto da Sandra Sain.